nel racconto che fa San Marco della guarigione, della risurrezione della figlia di Gairo, e si inserisce un altro miracolo, che è la guarigione della donna che perde sangue. Perde sangue da tanto tempo quanto l'età della figlia di Gairo. Non so ben dire, ci sarà sicuramente un significato, ma in questo momento non ce l'ho presente. Se qualcuno di voi lo sa, me lo dice. Tempo fa avevo colto qualcosa che però adesso non ho presente. Cioè, comunque c'è questo parallelismo, 12 anni, cioè sono 12 anni della bambina, della ragazza, che viene poi fatta risorgere, e 12 anni che quest'altra donna invece ha perdite di sangue, flusso di sangue. E allora è proprio, accade mentre vanno verso la casa di Gairo, e essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». È bello vedere che a Cafarnao, ecco, il capo della sinagoga ha fede in Gesù, no? È bella anche questa, poi l'episodio della guarigione, della risurrezione di questa bambina, di questa ragazza, di questo adolescente, perché è un fatto familiare, avviene all'interno di una famiglia con il papà e la mamma presenti, la famiglia di Gairo e in qualche modo una piccola parte della nuova famiglia di Gesù, quindi Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono queste due famiglie che si aiutano, no? E gli altri sono cacciati fuori, soprattutto gli uccelli del malaugurio, e sono tutti quelli che hanno da criticare, quelli che strepitano, quelli che, insomma, quelli che danno fastidio, e nell'intimità della casa avverrà questo miracolo. Però è bello vedere come proprio sembra una sceneggiatura moderna, ma è la vita di Gesù. Cioè, all'interno di questo andare verso a casa sua, no? Gesù, tu ti piace andare a casa della gente? Ti piace molto. Zaccheo, oggi vengo a casa tua, Matteo, Levi che fa festa perché è stato chiamato a seguire Gesù e a casa sua fa la festa, e a casa, no? Mi piace molto la casa a Gesù, e venite a casa mia, vi invito. E anche al centurione dice: io adesso vengo a casa tua e curerò il tuo servo. Dice: no, ma puoi anche solo dire una parola e il mio servo sarà guarito, no? Però come tendenza, come voglia, come orientamento, come sua indole, no? Gesù va a casa, è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto a stare, a mettere la sua tenda in mezzo a noi, dice Giovanni, no? Giovanni che ne ha l'esperienza, cioè Gesù è venuto a casa mia, cioè Gesù mi ha invitato a casa sua. Gesù, insomma, ecco. Quindi fanno questa strada verso la casa di Gairo, vieni a imporre le mani, per... andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, e, spendendo tutti i suoi averi, e i poveri medici di allora non avevano tanti strumenti come oggi, tanta scienza, quindi facevano quello che potevano, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, sì, non c'era una bella figura, ma comunque, ripeto, è un'altra epoca, sono passati 2000 anni. E... udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. Comunque questo lo facciamo anche noi oggi, nel senso che cerchiamo di mettere tutti i mezzi perché i medici possano operare. Ecco, cerchiamo i medici migliori quando è possibile, no? E le cure, ecco, più adatte per le persone che sono malate. È bene anche che noi stessi ci facciamo avanti per essere curati quando abbiamo bisogno e diciamo e abbiamo questo atto d'umiltà, no? Di dire abbiamo bisogno di essere curati e al contempo poi mettiamo anche l'aspetto soprannaturale, no? Della preghiera per la guarigione e quando è il momento anche dell'unzione dei malati, che a volte dà anche una guarigione però di origine soprannaturale. Oppure, ecco, io ricordo così, approfitto perché è un mio proposito, ma così dico, spezzo un po' la meditazione, un mio proposito è raccontare che San José Maria, cioè la devozione a San José Maria può avere, cioè, ma io lo chiamo il patrono del sonno perché ho visto che a volte la preghiera a San José Maria permette di risolvere piccoli, diciamo, banali, quotidiani problemi di sonno. E mi è capitato il caso più eclatante, dopo averlo sperimentato io e averlo consigliato a qualcuno, ero ricoverato senza nulla di grave, erano solo degli esami da fare al campus biomedico e c'era accanto a me un signore che era stato ricoverato per un problema polmonare, ma purtroppo è un incidente proprio lì, perché alzandosi la sera per andare in bagno, di notte per andare in bagno, ebbe uno svenimento e cadde rovinosamente sulla porta del bagno, con la maniglia gli sfondò, insomma era veramente malconcio, col naso rotto, per cui faceva fatica a respirare e la sua angoscia era che non riusciva a dormire perché aveva questo faticoso respiro e avevano messo tutti i mezzi, ovviamente i medici, gli infermieri, ma non erano riusciti a guarirlo, cioè a ottenere il sonno. E allora io arrivo lì bello con la mia salute, perché in effetti non avevo particolari problemi, e lui, vedendo anche che ero un presbitero, si confida con me, era un siciliano simpatico, era arrivato da pochi giorni, ma si confida con me su questo problema, no? E io dico: ma sa, dove non arrivano i medici arrivano i santi, lo conosce San José Maria? Gli faccio vedere l'immaginetta. Dice: sì, una volta sono andato, perché era un signore sposato ma senza figli, facevano vari viaggi con la moglie, e in Spagna aveva conosciuto, cioè si vede che lì cioè nessuno aveva avuto modo di spiegargli, di fargli vedere questo e di spiegargli di San José Maria, e allora gli do l'immaginetta, come: a lei, se vuole Vedi che questo santo al sonno ci tiene. Vedrà che... No, vedrà, non ha promesso niente perché in questi casi non si sa come va a finire. Non si sa mai, no? Poi l'ho lasciato in pace, c'erano separé. Il giorno dopo mi ha raccontato, poi a mezzanotte veniva svegliato che doveva fare un'altra flebo. Comunque lui mi ha detto che ha letto l'immaginetta, il giorno dopo mi ha spiegato, ha letto l'immaginetta una volta, al Padre Nostro, e ha chiesto questa grazia del sonno, Padre Nostro, Ave Maria Gloria, ed è crollato in un sonno profondissimo. Per 8 ore, nonostante che gli hanno cambiato la fleba a mezzanotte. Fra l'altro, il giorno dopo lui lo racconta alla moglie, la moglie è entusiasta, gli ruba l'immaginetta. Non l'avesse mai fatto perché poi la sera dopo io, per dire che non ero malato, ma avevo una trasmissione radiofonica nella stanza della caposala, non è che neanche di quelle ne ho tante, ma insomma, capitava quel giorno lì un'intervista, non so. In una radio religiosa, e era Radio Mater in quel caso, la concorrente di Radio Maria. Per cui io non ho fatto, cioè sono tornato e ho sentito un suo respiro regolare, ho detto, stava dormendo anche. E invece mi sono svegliato, il giorno dopo lui era angosciatissimo, non aveva chiuso occhio. E dico, ma l'immaginetta me l'ha presa mia moglie, e vabbè, meno male io avevo una seconda immaginetta. Ha detto, ma lei di nuovo oggi provi. E in effetti il giorno dopo, felicissimo, appena finito il Gloria, è crollato in un sonno di 8 ore consecutive. In effetti poi veniva dimesso il giorno dopo, la moglie, felicissima, si sono proposti di andare a ringraziare San José Maria nella chiesa di Santa Maria della Pace. E vabbè, poi dopo non... Anche se loro mi hanno detto passi da noi, passi quando viene in Sicilia, abita in un posto bellissimo sopra Messina, a Tindari se non ricordo male, da quelle parti lì. Comunque non sono più passato, non ho avuto occasione, però per dire che poi altre volte ho suggerito e mi sembra che sia andata bene, no? Ripeto, sono questioni piccole, ma volevo dirlo perché quando si raccontava al padre queste cose, e lui diceva sempre, l'hai scritto? Allora, io questo ancora non l'ho scritto. E quindi però almeno lo dico a voi, no? Se non lo scriverò, almeno lo dico a voi. Patrono del sonno, certo, sì. E vabbè, adesso torniamo a noi, alla meditazione. No, quindi chiedere preghiere, chiedere, ecco, dimensioni anche di fede laddove... Mettiamo poi tutti i mezzi medici. Okay. Allora, questa donna fa questo gesto. Da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? Dunque, cioè, noi tutti lo sappiamo perché abbiamo formazione anche così, ecco, esegetica e scritturistica, storica, però ci ricordiamo che veramente la vita delle donne allora era in quell'ambito culturale era particolarmente grama, e nel Levitico, cioè, dice che la donna quando ha le mestruazioni è impura. Il fatto di dire impura ha un significato totalmente diverso da quello che usiamo noi da un paio di secoli nel linguaggio comune ecclesiastico. Atti impuri, l'impurità, cioè non c'entra niente. E forse anche più originario, cioè la purezza veniva considerata una realtà necessaria per avvicinarsi a Dio, no? Ma era una purezza di tipo legale, e forse con dei significati anche, chi lo sa, di tipo igienico, come motivo umano, però di fatto la vita era molto dura, perché pensate, questo Levitico dice, chiedo scusa dell'argomento, ma per capire la durezza, no? E, vabbè, se volete lo leggete voi, Levitico 15, e, quando una donna abbia flusso di sangue, eccetera, per 7 giorni resterà nell'impurità mestruale, chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Ogni giaciglio sulla quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità mestruale sarà impuro. Ogni mobile sul quale si sarà seduta sarà impuro. È angosciante, eh? È parola di Dio, ma insomma, però, così. Così è. Questo anche per ringraziare Dio dell'incarnazione avvenuta. Mi sono cambiate molte cose, no? E anche se lentamente, no? Perché... cioè Gesù stravede per le donne, le libera da tantissime cose, però poi nella vita della Chiesa è tutto un cammino, no? Anche faticoso, comunque che continua, no? Abbiamo citato Giovanni Paolo II, abbiamo citato il Papa Francesco, e ecco, e il nostro padre che voleva che le figlie sue si laureassero in teologia, insomma potessero anche insegnare teologia, ma a quel tempo c'erano difficoltà in questo senso, eccetera. Quindi allora comunque questo è proprio, quindi veramente, ecco, io pensavo che lei andasse da dietro di nascosto per non rendere impuro Gesù, ma in realtà per sé, anche solo toccare il mantello, no? Lei, secondo la legge, rende impuro Gesù, quindi sicuramente fa questo gesto di nascosto credendo che Gesù la può guarire, sapendo che lui non ha nessun problema su queste cose, no? È al di sopra di queste cose, no? Pensate, povere donne, no? Cioè emarginate dalla vita sociale anche solo ogni mese, no? E questa qua ha 12 anni. Poi non potevano avere rapporti sessuali col marito se erano mestruate, cioè. E quindi capirai, questa qua, non so, non si sa se era sposata o no, però è tutto un problema molto, molto, molto serio, no? Molto grave, molto pesante. E la cosa bella è vedere che questa donna si fida di Gesù, cioè si fida anche del fatto che lui, cioè che, insomma, che appunto, come ho detto, è al di sopra di queste leggi. E lui sta dando il significato vero anche ad alcuni aspetti della legge mosaica, il sabato per esempio. Cioè evita questi aspetti della legge che in fondo vanno contro la persona, no? Quindi tende a salvare le persone, a guarirle. E certo, non poteva andare davanti perché tutte le avrebbero detto, ma che fai tu, no? L'avrebbero accusata, a parte la dimensione intima di questo male, no? Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. Poi Matteo dice che gli ha toccato il lembo del mantello, l'orlo della veste, e sembra che questo particolare abbia un significato religioso. E toccare la frangia del mantello di un ebreo significava riconoscere che Dio era con lui, confronta Zaccaria 8:23. E una delle cose bellissime di questo racconto di San Marco è che c'è un parallelismo tra la donna e Gesù. La donna subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E la stessa cosa succede a Gesù, cioè che subito si accorge che una forza è uscita dal suo corpo. E quindi sente nel suo corpo che qualcosa è avvenuto. È bello, no? È forte, cioè il rapporto tra questa donna e Gesù ha una dimensione sensibile e corporale anche nella guarigione. Infatti, poi se vi piace andare a vedere il greco si vede in modo più chiaro queste stesse parole, no? Subito si prosciugò la fonte del sangue di lei, conobbe nel suo corpo che era guarita. Gesù, subito, avendo conosciuto in se stesso che da lui era uscita una potenza, essendosi voltato, diceva: chi ha toccato i miei mantelli? E quindi entrambi sono consapevoli di quello che è accaduto e chi ha toccato le mie vesti, dice la traduzione che usiamo noi. I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? I discepoli fanno sempre la figura di quelli che non capiscono niente, no? Usano il loro buon senso umano, ma hanno anche molta libertà di dire a Gesù quello che pensano. Questo è bello, no? Gli dicono quello che pensano. Non c'è paura nei confronti di Gesù. Poi sbagliano un sacco, cioè continuano a dire sciocchezze, no? Tanto che a volte Gesù dice: ma come fate a non capire? No? Se ci fosse l'audio di alcune parole del Vangelo. Ma ancora non capite? Cioè, Gesù a volte si meraviglia, dico: quasi siamo così gnocchi, eppure è proprio così. E anche noi lo siamo, quindi ci mettiamo dentro in questa gnoccaggine, cioè ci mettiamo dentro, cioè questa mancanza di fede, questo non credere, non capire. Invece, e poi Gesù non dà peso a quello che dicono questi qua, no? E si guarda attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Cioè, io penso, è molto bello vedere che Gesù, cioè, a Gesù non gli basta di aver guarito questa donna. Cioè, ha sentito una forza che usciva dal suo corpo, è contento del fatto che è accaduto qualcosa, sa probabilmente tutto quello che è accaduto, con la sapienza divina, no? Non con la scienza umana, e vuole come uomo guardare questa donna negli occhi, no? Non solo, ma secondo me vuole anche aiutarla, cioè dico: hai sofferto tanto, figlia mia, la chiama figlia, se non ricordo male, figlia, hai sofferto così tanto, adesso vieni allo scoperto, basta questi soloni che ti dicono che tu sei impura di qui, impura di là. E no, non c'è problema, adesso ti rimetto nella vita sociale, e gli facciamo vedere che non c'è nessun problema, che quindi è molto bello che Gesù voglia, cioè possiamo dire anche come creatore, guardare la sua creatura e anche restaurarla, no? È un fatto che riguarda il corpo di questa donna, che Gesù viene a guarire, è un fatto che riguarda tutta la sua persona, no? Quindi pensate, mulieris dignitatem, no? Cioè la dignità della donna, che Gesù viene a restaurare, a riconoscere, a proclamare. Tu donna hai la dignità di tutti gli esseri umani e anche di più. Tu donna sei in qualche modo il capolavoro, no, della mia creazione, no? Cioè l'ultima creatura, quindi la più perfetta, no? Come è stato detto da qualcuno, e neanche viene dalla terra come Adamo, ma viene dal corpo di Adamo, per questo forse è più bella, no? E lui passa tutto il settimo giorno a contemplare l'uomo e la donna, no? A contemplare l'opera del suo lavoro, anche noi possiamo nella vita contemplativa contemplare l'opera del nostro lavoro insieme con Dio che ci guarda, no? Per offrirglielo, per vedere insieme con Lui come è bello. Oppure possiamo contemplare l'opera del lavoro di Dio, che sono l'opera di Dio, che sono le persone. Chiedendo a San Giovanni Paolo II, a cui piaceva tanto quell'espressione che lui prendeva da un poeta polacco, imparare le persone, no? Imparare le persone. Contemplare le persone che noi conosciamo, che noi amiamo, anche quelle con cui facciamo fatica, abbiamo difficoltà, che hanno un carattere difficile per noi o difficile anche oggettivamente. Contemplarle nell'orazione come le guarda il Signore e guardarle come Lui ha voluto guardare questa donna. Sentirci guardati da Lui così, anche quando abbiamo perdite di sangue, anche se da 12 anni. E Gesù ha voglia di incontrarci, di guarirci, di guardarci negli occhi, di contemplarci, per dirci anche Lui con quelle parole del Salmo 139. Lì è il personaggio che è il salmista che dice, salmista che poi è anche Gesù e anche Maria: ti lodo perché mi hai fatto come una meraviglia stupenda. Una volta si traduceva: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere. Questa è una preghiera valida, è una preghiera di Gesù, è una preghiera ispirata da Dio, è una preghiera di Maria. Quindi anche noi possiamo pregare così: ti lodo Signore, perché mi hai fatto come un prodigio, non solo nel seno di mia madre, che questo è il senso primo di quelle parole del Salmo 139, ma in generale, no? È molto bello per Gesù che noi lo ringraziamo del fatto che abbia fatto di noi un capolavoro. A volte quando dico questa frase dice: come? E poi dico: ma guarda che questa è una frase di San José Maria, che noi, ciascuno di noi è un capolavoro di Dio, non è un'invenzione mia, eh? Allora dico: ah, non lo sapevano però. Non è un atto di superbia, non è un atto di vanità considerarsi un capolavoro di Dio. Forse è un atto d'umiltà. E l'opera d'arte è stata fatta, no? Dall'artista. Se si considera bella, fa importante l'artista che l'ha dipinta, scolpita, scritta, inventata. Per cui se tu dici a Dio: mi hai fatto proprio bella, proprio bene, no? Mi hai creato con molta sapienza, anche se io, può essere che non mi sappia conoscere, non sappia, cioè svelami l'interpretazione su quest'opera d'arte che sono io. Perché mi hai fatto così? Per quale motivo? Quale aspetto della tua bellezza infinita tu hai voluto mettere in me, nel mio modo di essere, nel mio corpo, nella mia, anche nei miei difetti? Apparenti difetti, o difetti che hanno sempre una che sono come Sono sempre il rovescio della medaglia di qualche qualità. All'artista bisogna chiedere l'interpretazione, poi ci sono anche i critici d'arte che dicono la loro, no? Perché l'opera d'arte, una volta che è consegnata al pubblico, è autonoma, no? Però, ecco, io vedo in questo sguardo di Gesù su questa donna il desiderio di contemplare la sua opera d'arte, il suo capolavoro, quindi di restituire a questa donna tremante, perché è tutta poi impaurita da tutte queste vessazioni pazzesche che veramente gli uomini, le società, anche le religioni sono capaci di fare molto male, molto male, no? E di restituire invece un bene e di che lei possa specchiarsi nel suo sguardo per dire veramente non sono colpevole, non sono questo disastro che penso di essere. E figlia, figlia, figlia mia, no? La tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guaietta dal tuo male. Quindi riconosci la sua fede, le dona la pace e la guarigione. Allora, noi impariamo anche da questa donna a incontrare Gesù, a rapportarci con Gesù così, magari a cercare di raggiungerlo da dietro. A toccare il lembo del mantello se non siamo in grado di fare altro, sperando, ed è sicuro che succeda così, che lui sente il nostro tocco, sente la forza che esce dal suo corpo e ci raggiunge.